La sigla è quella di Casa Svizzera, la voce è la mia, di Alice Pedrazzini, non quella di Fabrizio Casati, lo sapete, stiamo imparando a capire che lui è il periodo del carnevale, quindi ieri era in Piazza Collegiata, ha presentato il re, la regina, la corte, tra l'altro quest'anno c'è anche un giullare, grande novità, del Ramadan di Bellinzona, però lui è su quello, è sui carnevali. Casa Svizzera però continua a vivere e continua a farlo con ogni giorno un risveglio in un posto diverso, con persone che vi dico già oggi verranno a trovarci e ci porteranno nel posto più a nord, villaggio più a nord del mondo. Se lo state già immaginando, ecco, è quello lì, diciamo, si chiamano Svalbard, si chiama Ny Ålesund e lì ci andremo oggi. Insomma, faremo tante cose con Casa Svizzera, fino alle 10 saremo insieme e vi dicevo, ci si deve svegliare, in una casa ci si sveglia e si guarda fuori. Io sto guardando fuori oggi da Casa Svizzera, vedo la cascata della Piumogna un po' congelata, vedo anche che ci sono alcune persone che stanno facendo il bagno, perché ci sono delle persone che vanno nella Piumogna a fare il bagno e che a volte ci raccontano anche qui a Casa Svizzera che cosa fanno. Vedo il Pizzo Molare, vedo il Pizzo Forno, entrambi innevati e sono meravigliosi. Vedo il sole che sta cominciando ad arrivare. Siamo alla porta d'ingresso del Ticino, siamo a Faido. E a Faido chi è che incontriamo? Incontriamo qualcuno che io vi posso assicurare è la persona con la quale io ho parlato più appassionata di sport, di Olimpiadi, che io abbia veramente mai visto, mai conosciuto. Lele, buongiorno, ciao!
Buongiorno Alice, buongiorno agli ascoltatori.
Come?
Con un sole bellissimo a Faido, che come hai ben detto te, il Pizzo Molare, io in questo momento lo guardo proprio fuori dalla mia finestra, è un quadro, è una foto, è una copertina, non so, bellissimo.
È molto bello. Tu hai detto è già arrivato il sole, quindi sì. Adesso già, diciamo, è arrivato il sole,
sì,
poco fa.
Da un attimino è ancora un po' freddino, diciamo, però il paesaggio è stupendo. Qua è sempre stupendo, mamma mia, bellissimo.
Tu sei una di quelle persone fan del posto in cui vivi?
Assolutamente sì, sì, assolutamente. Poi da amante della montagna, se vado a camminare, i posti qua me li godo. Appena posso prendo, vado e quindi tanta roba.
Lele, io ho una domanda per te. Sì. Stai per caso usando il viva voce?
Sì.
Posso chiederti di toglierlo? Magari proviamo a toglierlo perché ti sento un po' male e vorrei che le persone ti sentissero.
Mi senti male?
Ecco, adesso ti sento decisamente meglio, mi sembra.
Mi senti?
Sì, ti sento meglio. Guardo Igor che alla regia mi dice già meglio. Ascolta, se dovessi dire a qualcuno che di solito è di passaggio, vede Faido dal finestrino, perché è un luogo in cui ci si deve fermare? Perché non è solo un luogo da attraversare?
Vabbè, tu hai già detto una delle cose principali, che è la Piumogna. Anzi, adesso è fin troppo frequentata in estate. Ma non c'è solo la Piumogna, c'è tanta altra roba, hanno fatto un bellissimo impianto sportivo completo con pista di ghiaccio, c'è per arrampicata, per biciclette, veramente hanno fatto un bellissimo lavoro nel comune di Faido e per i ragazzi, per le squadre, per i gruppi, società, come vogliono dire, tanta roba qua, a livello sportivo qua tanta roba.
E poi dicevi, da lì si raggiungono anche le montagne, effettivamente è un grande posto, ce l'hai descritto, magari hai anche convinto qualcuno a venire, anche se hai detto non venite in troppi alla cascata della Piumogna perché...
Nel senso che in estate vengono da tutte le parti, adesso si può dire da tutte le parti del mondo, perché io vedo tutte le parti immaginabili, veramente da tutte le parti vengono, anche motociclisti di turno, vero? Si fermano 2 minuti, fanno le foto e poi vanno. C'è chi sta qua tutto il giorno, di tutto, si vede proprio di tutto veramente.
Ci stai parlando di una Faido internazionale, io vorrei parlare con te anche di una Bormio internazionale, perché tu stai per partire, per ripartire, per andare a Bormio. Ci eri già stato, ci racconti dove, ecco, dici un po' che cosa stai vivendo, come le stai vivendo queste Olimpiadi, rispetto al fatto che tu sei un grande fan, ce le hai più vicine rispetto al solito, eri già stato a Rio, giusto, anche?
Esatto, a Rio nel 2016, sì.
Ecco,
bellissima esperienza.
Allora, prima di tutto, dimmi è come te lo aspettavi di averle più vicine a casa oppure no? E come le stai vivendo queste Olimpiadi?
Ah, beh, allora sicuramente mi sono sentito con un mio amico, quello che andremo oggi, quando ha detto Olimpiadi in Italia non si può andare, prima cosa. Abbiamo cominciato a guardare un po' le varie possibilità e quello che piace a noi, abbiamo preso subito i biglietti e ci siamo detti, poi comunque lo Stelvio, perché noi siamo andati a Bormio a vedere la gara maschile, lo Stelvio è una delle piste più belle, assieme a chi più delle televisioni, merita, per gli amanti dello sci, come si fa a non andare? E quindi abbiamo colto l'occasione, siamo andati, siamo tornati perché poi impegni di lavoro a destra e manca, ma adesso oggi si parte.
E oggi si va, dicevi, Lele, oggi è Bormio il posto che vi aspetta,
oggi,
perché domani...
Oggi andiamo più o meno, si chiama Piateda, dove andiamo a alloggiare, stasera andiamo a alloggiare, quindi stasera faremo i bravi perché domani sveglia presto, perché ci aspetta il gigante per andare su a Bormio, domani.
E tu dicevi che sei un grande fan, quindi ti aspettavi di poterne seguire magari di più di gare, perché già l'ultima che hai seguito era anche lì lo sci alpino.
Sì, allora esatto, adesso appunto seguo questo, poi domenica andremo a Milano a vedere l'hockey. Avrei voluto chiaramente seguire molto di più, se avevo le possibilità anche di tempistiche così, perché a me piace, tipo, non so, faccio un esempio, il curling, che siamo diventati tutti esperti, mamma mia, è bellissimo, a me piace tantissimo, sci di fondo l'adoro anche, sarei voluto andare a vedere tante altre cose, ma però vabbè dai, ma contento di questo, tutto il resto lo sto seguendo alla televisione che ore e ore... Così.
Tra l'altro adesso su RSI La 2 noi non siamo in televisione perché c'è effettivamente la squadra maschile svizzera di curling che sta disputando,
sta disputando
la sua partita, ma tu dicevi non sei riuscito ad andare a vedere abbastanza, cosa sono i prezzi, che cosa ti ha limitato?
Certe cose, prezzi, tipo non so se era, almeno questo ti parlo quando ero andato a vedere la prevendita e così. Tipo per fare un esempio di Livigno, che ci sono tutte le robe di snowboard e così, i prezzi andavano su alti, altini, 300-400 euro, dopo non tutti possono permettersi determinate spese. Come quello, vabbè no, dice sì alpino siamo riusciti tranquillo, quello, ma tipo dopo ho visto anche altre cose giù a Milano, prezzi secondo me hanno un po' esagerato. Dopo che io sappia li hanno riabbassati un po', ma perché, non so se ha notato anche il pubblico, ascolta, ma non tutti i posti sono pieni, è abbastanza vuoto, anche noi per la discesa io trovo che se vai a vedere la gara di Veng c'è più gente, per fare un esempio. È un peccato da una parte, è un peccato perché mamma mia, posto stupendo.
Lele, dicevamo, sei un grande fan degli sport invernali e estivi, sì, delle Olimpiadi, sì. Quali sono in particolare quelli, sì, che ti stanno a cuore, che adesso ti viene da dire tutti i fan del curling e tu invece lo segui, dici, sì, un po' questo, raccontaci un, sì, po'.
Vabbè, allora tutto sci alpino, curling, sci di fondo, mi piace tantissimo vedere quella cosa delle staffette, no? Quando si balancano uno con l'altro e vincono per la squadra, no? Per esempio. Dopo no, non vuol dire che non seguo anche gli altri, ma diciamo che questi sono quelli che mi hanno preso un po' di più, no? E mi gaso, cioè mi dovete vedere voi. A volte esulto da solo così, anche se non è un medagliato svizzero, perché apprezzo la prestazione della persona che mi dico io. Esulto, no? Quindi mi prende.
Grandissimo, ti gasi. Infatti hai gasato anche noi, devo ammettere, che stanno arrivando dei messaggi, dico che bello vedere una persona così appassionata. Tra l'altro salutiamo magari anche tua mamma che non è stata benissimo negli ultimi giorni, vuoi farle un saluto, mi dicevi?
Sì, saluto la mia cara mamma che probabilmente adesso mi starà ascoltando. Gli ho detto di fare la brava, che adesso io devo dare in piedi, deve pensare a lei. Stare tranquilla che torno indietro gli porto una medaglia anche a lei magari.
Una medaglia di cioccolato magari.
Sì, che lei lo adora tra l'altro, quindi va benissimo.
È fatta. Dai Lele, grazie mille per averci portato un po' a spasso per queste gare. E buona giornata a te,
grazie,
e salutaci Faido che ci hai raccontato appena arrivato il sole.
Assolutamente, te lo saluto. Grazie a te, saluti a tutti quelli che hanno ascoltato, che stanno ascoltando.
Ciao.
Buona giornata.
Ciao Lele. Noi ci ascoltiamo adesso un brano svizzero che fa così. Bye bye. C'è qualcuno? abbiamo ospiti?
Casa Svizzera.
Abbiamo ospiti effettivamente, perché noi oggi vi vogliamo portare, ve l'abbiamo detto, nel villaggio più a nord del pianeta. Cosa vedo se guardo fuori, atterro con Casa Svizzera lassù? Vedo la tundra, vedo i ghiacci, i fiordi, vedo gli orsi polari, vedo Ny-Ålesund. Sì, perché qui a nord c'è uno di quei villaggi in cui vivono pochissime persone. E tu ti dici, ma chissà se a Casa Svizzera si può avere qualcuno che abita lassù in questa base scientifica. Sì, a Casa Svizzera si può, e viene pure a trovarci. Questa persona è Tessa Viglezio. Ciao, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Non so se dirti benvenuta o lo dici tu a noi, perché è come se fossimo atterrati dove tu stai per tornare in qualità di biologa ticinese.
Sì, possiamo dire benvenuti a voi allora.
Ecco, proprio questo, io di solito quando hai qualcuno che torna in un posto devi specificare tante cose, le specifichiamo tra poco, però io vedo i tuoi occhi che dicono tante cose e che il tuo posto è lassù.
Sì.
E quindi mi chiedo, come mai il tuo posto è lassù? Perché c'è un libro tipo che dice che si intitola La mia Africa, ma qui è le mie Svalbard, la mia Ny-Ålesund.
Un pochino sì, direi. È un posto che mi ha proprio colpita dalla prima volta che l'ho visitato nel 2018 col progetto Swiss Arctic Project. Sono andata insieme a 5 persone e un'equipe per 3 settimane su questo vestillo, su questa nave.
Era piccola.
Battello, diciamo, sì, di 21 metri mi sembra. E abbiamo visitato un po' le Svalbard, diversi posti, tra cui Ny-Ålesund. Cioè, nel momento in cui sono arrivata lì era un villaggio così piccolino, così... Non lo so, mi sono sentita subito a casa e quindi da lì ho lavorato per riuscire a passare più tempo possibile in questo posto.
Infatti tu su Rete 1 sei già stata, sei un'amica di Rete 1, sei venuta già a raccontarci questo infinito artico. Mi ricordo che ci raccontavi del silenzio che hai vissuto lassù. Tu hai diretto la stazione artica italiana dell'Istituto di Scienze Polari, quindi l'hai fatto per più di un anno.
Per due.
Per due anni, esatto, erano due anni. 400 giorni, giusto? No, di più,
meno,
perché
sì.
Hai fatto 400, poi ritornata.
Sì, non mi ricordo esattamente com'era, avevamo fatto il calcolo, ma purtroppo sì, non mi ricordo. Comunque due anni in cui idealmente avrei dovuto passare 3 mesi lavorando 7 giorni su 7 nell'Artico e poi 3 mesi a casa, ma per finire, per vari motivi, ho passato un po' più di 3 mesi per volta.
E mi ricordo che in quell'occasione, lo ricordo anche chi ci ascolta, tu ci avevi raccontato di quanto fosse prezioso il luogo, la base scientifica per capire il cambiamento climatico.
Sì, assolutamente.
Perché lì è in anticipo, tutte le conseguenze arrivano prima.
Sì.
E tu ci raccontavi appunto di quello che stavi facendo in quel momento. Poi sei tornata a casa, era finito il mandato.
Esatto.
E dicevi, devo cercare lavoro, io spero di poter tornare lassù, però chi lo sa. E adesso siamo qui, ti ospitiamo perché tu l'11 marzo riparti con un altro lavoro.
Esatto.
Un altro mandato molto importante, cioè a capo di un consorzio. Ci racconti che cosa andrai a fare?
Allora, non è proprio a capo di un consorzio, cioè il direttore, ma andrò a lavorare come responsabile delle infrastrutture di ricerca per SIOS, che è un consorzio di 29 istituti membri internazionali di 10 nazioni diverse, che si occuperà, cioè l'obiettivo di questo consorzio è quello di condividere la ricerca. Quindi e integrare la ricerca, questo vuol dire che se ci sono dei ricercatori che sono capaci a fare ricerca sul ghiaccio, magari non sono capaci a fare ricerca sull'atmosfera e viceversa, atmosfera e non sono capaci sul ghiaccio. E quindi l'obiettivo di SIOS è quello di integrare i sistemi di osservazione e riuscire ad ottenere dei risultati più ampi, più a livello di ecosistema, tramite diversi istituti, diversi ricercatori esperti di ambiti non opposti, cioè comunque correlati, però appunto non si può essere esperti di tutto.
Non si può, non si può, però quello che si può fare è, e ce lo spieghi tu, lasciare tutto qua e trasferirsi su. Questa è una di quelle cose che tu dici, il mio posto è su, però tu sei nata e cresciuta qua, su delle Alpi, in un contesto che, diciamo, quando guardi adesso fuori da casa tua, cosa vedi in questo momento e siamo in Ticino?
Un bosco.
Un bosco. Quando sei lassù, ho parlato prima della tundra, cosa vedrai?
Un fiordo.
Un fiordo. E altro cosa vedrai fuori dalla tua finestra?
Dipende in che stagione, però in inverno c'è la neve, se va bene c'è la banchisa sul fiordo, si vedono le montagne innevate e sono talmente appuntite, si chiama Spitzbergen dove andrò a vivere, che la neve magari non si attacca neanche, quindi c'è ancora comunque della terra da vedere, dei sassi. Se va bene ci sono le renne fuori dalla finestra. In estate invece è tundra, è tutto brullo, non c'è neve, normalmente non c'è neve, però comunque ci sono, cioè c'è sempre il sole, ecco, è sempre il sole in alto.
Di solito si dice bisogna cercare il posto dove c'è sempre il sole, tu l'hai trovato, però a volte c'è anche il buio.
Certo.
Perché tu lo vivrai, adesso sì, tu ti trasferirai lassù, c'è un tempo limite o è un mandato?
È un contratto indeterminato.
Indeterminato, quindi tu potenzialmente fai parte di quelle 30 persone, un trentino, una manciata, quante sono quelle che vivono tutto l'anno lì?
Allora, è un po' diverso perché questo lavoro che inizierò il 16 marzo in realtà, però devo traslocare.
Sì, qua esce la biologa precisa, ho detto 11 ma è 16, questo fa capire come
non posso trasferirmi a lavorare il giorno dopo. Comunque sarà Longyearbyen, che è la capitale delle isole Svalbard, dove vivono 2500 persone, quindi ci sarà un po' una differenza, è tutto un po' più grande. Avrò il mio supermercato e non avrò la mensa in comune, avrò il mio appartamento e non dovrò condividere la base italiana con altri ricercatori, quindi sarà comunque tutto un po' più normale, diciamo. Ma questo non cambia che durante le stagioni comunque il clima e le ore di sole sono le stesse.
Tra l'altro dove ti trasferirai allora è quel luogo in cui sono conservati i semi del mondo, della biodiversità, è un luogo preziosissimo, penso te per la biologia, per chi ci ascolta.
Assolutamente, ce ne sono pochi, non so se due o tre in tutto il mondo, e uno è proprio a Longyearbyen, alle Svalbard, perché c'è il permafrost, che in teoria dovrebbe essere terreno completamente ghiacciato sotto lo zero per perennemente, quindi per più di 3 anni per essere definito permafrost. E quindi conservare questi semi al di sotto del terreno li permette, cioè permette di conservarli bene, perché dove è freddo c'è meno umidità e appunto la temperatura è costante. E nel 2020 c'è stato un problema, o nel 2018, insomma, in uno di questi 2 anni c'è stato, mi sembra 18, c'è stato un problema che era talmente caldo che il permafrost si stava sciogliendo e quindi ha allagato la banca dei semi.
E quindi?
E quindi hanno dovuto, penso che alcuni sono stati persi, però si potevano comunque recuperare, e hanno dovuto praticamente rifare tutto da capo.
Questo è quello che succede anche col cambiamento climatico, che è anche quello che studierai tu, che continuerete a studiare. Tra l'altro, mentre tu parli, io ti sto immaginando anche con le motoslitte, perché chi abita in questi posti si muove con la motoslitta. Tu sei in grado di guidarla?
Sì, ho imparato. In inverno è fondamentale, se si vuole andare velocemente, anche perché quando fa buio non si possono vedere gli orsi polari, e quindi avere un mezzo di trasporto che sia abbastanza veloce, abbastanza reattivo, e con i fari ti permette di appunto essere più al sicuro rispetto a camminare per magari mezz'ora nella neve fino alle ginocchia.
Orsi polari, hai detto? Questa è la convivenza lassù?
Sì, ci sono più orsi polari che umani sulle Svalbard. Mi sembra che ci sono una stima di 3.000 orsi polari e più o meno 2.600 persone. Però le isole Svalbard sono molto grandi, è un arcipelago che è abitato solamente sulla costa ovest, quindi tutti gli orsi polari stanno comunque dove è più fresco, dove è più freddo, dove c'è più banchisa e dove ci sono meno interazioni umane, e quindi stanno più verso l'est. Però è sempre possibile incontrarne.
Questo è quello che vivrai dall'11 marzo. Noi ci ascoltiamo una canzone che si intitola Prendere o Lasciare, che è molto azzeccata, mi sembra che tu non ti sei neanche chiesto Prendo o Lascio.
No.
Prendo, di Alex Britti, ce l'ascoltiamo insieme. E poi sono arrivati dei messaggi, ma uno in particolare vorrei farlo sentire anche al nostro pubblico. Tra poco. Eh sì, Alex Britti, prendere o lasciare, l'abbiamo detto. La nostra ospite di oggi è Tessa Viglezio, è una biologa che, diciamo, a 29 anni ha già fatto tantissimo. Lei, tra le altre cose, ha già diretto la stazione artica italiana dell'Istituto di Scienze Polari del CNR. Adesso è pronta a ripartire per un nuovo incarico in un consorzio che coordina le osservazioni e i dati scientifici nell'Artico. Quindi io ti guardo, Tessa, e se non sapessi che hai 29 anni, direi, beh, qua si arriva a fine carriera, o comunque si arriva in un momento, è un apice questo. Tu comunque un anno qui hai cercato lavoro nella Svizzera italiana, e che anno è stato? Perché noi ti avevamo lasciato dicendo, chissà dove andrai a finire dopo aver fatto, essere stata a capo di una stazione artica.
Sì, assolutamente, anch'io mi aspettavo di trovare qualcosa senza troppa fatica. In realtà io sono rientrata in aprile e il mio contratto comunque finiva in luglio, quindi avevo un periodo cuscinetto dove comunque percepivo il salario, però.
Sì.
E mi dicevo, vabbè, entro,
con calma,
entro luglio, quando finisce il mio contratto, avrò trovato un altro posto di lavoro. E invece è stato molto difficile, e fino a Natale, fino a questo Natale, non sapevo che lavoro avrei avuto e se avrei avuto un lavoro. Sono stata a casa tanto tempo, è stato molto difficile, non lo nego, perché appunto mi dicevo, ok, va bene, io ho avuto queste posizioni comunque di rilievo, però in Svizzera non hanno l'importanza che hanno per esempio le Svalbard, quindi. Cioè, io ho fatto due candidature alle Svalbard e la seconda sono stata presa in Ticino, o in Svizzera, meglio dire. Ne ho fatte oltre 100 e ho fatto un colloquio.
E cos'era la risposta? Cosa pensi che qui non è come a livello internazionale?
Allora, alle Svalbard, non sono sicura, però la mia percezione è stata quella che spesso, appunto, io mi candidavo per delle posizioni abbastanza manageriali, quindi coordinatrice, responsabile, eccetera. Avendo avuto appunto,
certo,
esperienza in quanto tale.
Tu eri a capo di tutti gli scienziati e le scienziate, nel senso di coordinare il loro,
sì,
lavoro.
Sì.
Quindi tu avevi una squadra che la sera arrivava o la mattina,
certo,
tu li incontravi e dicevi proprio ai grandi anche scienziati e scienziate, dicevi,
sì,
voi andate insieme oggi.
Sì.
Questo tipo di lavoro non lo facciamo oggi, lo facciamo tra una settimana. Quindi comunque davi degli ordini.
Sì, sì, proprio coordinamento. Comunque facevo anche logistica, quindi c'era anche una parte più
tangibile.
Brava, tangibile. Quindi, cioè, era sia tecnico che amministrativo ed era un lavoro completo. Quindi quando io cercavo lavoro qui, che magari era o tecnico o amministrativo, comunque non venivo considerata, non so se magari per la mia età, perché comunque avevo 28 anni l'anno scorso, e sì, una posizione manageriale comunque di solito non la prende una persona che ha meno di 30 anni, quindi non so se magari era per questo il motivo. Ad ogni modo, non lo so se ha poi... Adesso io non lo so cosa succedeva, magari vedevano l'età e dicevano, ok, questa persona è troppo giovane, magari invece vedevano proprio il curriculum e dicevano, questa persona non è adatta per questa posizione, non lo so.
Fatto sta che tu adesso hai staccato un biglietto andata,
sì,
senza ritorno per le Svalbard, sono queste isole a nord della Norvegia, più a nord del mondo,
uh-huh,
e quello che mi sento di dire è che l'ho già promesso prima, c'è qualcuno che ha vissuto con te questo anno di attesa in Ticino, e se sentite di dire qualcosa, perché ha detto, voi vedrete la scienziata, vedrete la biologa che parte, ecco, ti chiedo di metterti le cuffie e ascoltiamo che cosa ci ha mandato, e ci porta un po' dietro le quinte anche della tua storia, quello che succede a casa svizzera, conosciamo per davvero le persone, ascoltiamola. Gemma:
ciao Alice, come mi hai chiesto provo a raccontarti della Tessa, anche se dirlo brevemente è praticamente impossibile. Tessa la conosco da quando ancora non camminavo, letteralmente, e per me non è soltanto un'amica ma è una sorella, anche se lei ama il freddo glaciale e io invece il caldo tropicale. Già solo questo dovrebbe dirti quanto siamo diverse. ma nell'ultimo anno abbiamo vissuto assieme e vivere con Tessa è come vivere con un'enciclopedia gigante. Però ogni giorno imparavo qualcosa. Per esempio, che i cervi volanti femmina si riconoscono perché hanno le corna più piccole, lo sapevate? Oppure in estate eravamo sdraiate in giardino, guardavamo le nuvole, io cercavo le forme strane, invece la Tessa mi spiegava esattamente come erano composte, come si classificavano e che altezza stavano e se pioveva, se veniva a piovere. Quindi veramente super interessante vivere con una persona così intelligente, così appassionata e poi essendo biologa ha salvato tutte le mie piante, tutte. Io le avrei fatte morire di negligenza affettiva, lei invece le guardava, le capiva e le curava. Perché la Tessa è brillante, non soltanto per la sua carriera, ma proprio come persona, perché lei dà il massimo in quello che fa, in ogni cosa che fa, per esempio anche pulire i cassetti della cucina, non ho mai avuto dei cassetti così puliti. È una persona curiosa che deve sempre andare a cercare il significato o la storia su Google, perché è curiosa, perché è aperta al mondo, è pronta per imparare qualcosa di nuovo. Infatti è già stata al Polo Nord, ma non aiutare Babbo Natale, anche se io a volte ci credo ancora, però lavorare proprio lì, mi mandava le foto dalla motoslitta, mi raccontava delle isole Svalbard, di quanto fosse duro il lavoro, ma anche di quanto la facesse sentire viva. Così viva che poi quando ha visto questo nuovo posto vacante non ci ha pensato un secondo e si è subito candidata. E l'attesa è stata infinita, ogni giorno aspettavamo una mail, una chiamata, poi è arrivato il primo colloquio, poi il secondo e poi la chiamata finale. E quando le hanno detto che era stata scelta, i suoi occhi brillavano quella sera e lì ho capito che il Polo Nord è proprio il suo posto, è il posto che la rende felice. E adesso Tessa abiterai lontano. Noi ci vedremo se tutto va bene una volta all'anno, come promesso, in giro per il mondo. Io sono molto fiera di te e sono felice perché tu sei felice e questa è la cosa più importante. Ti prometto che verrò a trovarti al Polo Nord anche se fa freddo. Dito contro dito. Ciao.
Tessa, questa è la tua amica Gemma. Cosa ti senti di dire? Quegli occhi che brillano, li vedo io.
Sto per piangere. Mi fa veramente piacere e so che, cioè, vedo che tutto quello che dice lo dice con il cuore ed è vero e mi fa piacere sapere di avere un'amica così speciale vicino a me.
Lei diceva che sei sempre biologa anche nel privato, sei quello, non smetti mai di esserlo.
Eh sì, è proprio dentro di me, io lo so da quando avevo 12 anni che volevo studiare biologia.
E qui ci stai dimostrando che se non è qua la tua soluzione, hai un altro posto che è casa ed è lassù. Tu eri disposta a fermarti qui, fermarti, a tornare qui. Stavi rimettendo piano piano le radici, tornando al paragone dei semi. Tra l'altro c'è chi ci scrive, dice, potete spiegarci la storia dei semi? Che tipo di semi sono? Sono dei semi di
I semi importanti nel caso ci fosse un problema, per esempio un cambiamento climatico estremo che fa morire tutte le specie più importanti, questa banca dei semi rende possibile, cioè evita l'estinzione di queste piante in sostanza.
Ecco, quindi abbiamo risposto anche a Palmi che diceva io non vorrei fare una domanda sciocca,
Non lo è.
non lo è assolutamente. E niente, quello che mi sento di dire appunto, ascoltando anche questo saluto da parte di Gemma che ti conosce da quando sei piccola, quindi diciamo possiamo fidarci di quello che dice, quello che mi stupisce è proprio quanto ci sia stato anche un percorso di attesa che avete passato insieme e di quanto appunto non era, cioè che è stata comunque dura, non è che tu hai
Sì.
mandato dentro la candidatura e ti hanno presa
No, ho
subito.
dovuto viaggiare fino a Oslo per fare il secondo colloquio.
E com'è andata lì?
È stato un viaggio da sola, io sono abituata comunque a spostarmi anche da sola, quindi ok, però devo dire che il giorno del colloquio io ero in hotel e mi dicevo ok, ce la puoi fare, va tutto bene, adesso troverai il posto, stringerai la mano al direttore e alle altre persone che saranno lì per il colloquio e poi andrai.
E
Cioè,
sei
vai così
andata.
perché sai come fare, quindi se gli piaci bene, altrimenti sarebbe un'altra volta.
E direi che gli sei piaciuta.
Sì.
Prima di salutarti, vorrei capire che cosa non vedi l'ora di fare arrivata su alle Svalbard. Cos'è
Un
che.
viaggio con gli sci. Prendere i miei sci di fondo, che si chiamano fjällski in norvegese. Sono praticamente degli sci di fondo con le pelli sotto, quindi sono un po' più larghi e servono per andare sulle piste non battute. Prendere e andare dritta verso la fine del fiordo, guardare la probabile alba, visto che sarà marzo, comincia di nuovo la luce, puoi tornare a casa.
Che
nella
sarà?
Mia casa.
Esatto. Tu sai già quale sarà la tua casa?
Ho saputo ieri, ho firmato ieri il contratto, avrò un appartamento di 50 metri quadrati con due stanze e... Ho guardato su Google Maps se si vedeva l'esterno e in realtà conosco Longyearbyen abbastanza e so dov'è ed è molto vicino al mio posto di lavoro.
Meraviglioso. E quindi la cosa più diversa nel cercare casa lassù cos'è?
Ma non devo cercarla io. La cosa interessante è che quando vai a lavorare alle Svalbard, il datore di lavoro che ti fornisce un appartamento, non hai scelta, cioè hai quello e basta. Magari poi... più tempo passa, più puoi appunto cambiare posto. Però sì, non devi cercarlo e se vivi lì da tanto tempo magari puoi pensare di prendere una tua cascina, una tua casa e appunto crearti il tuo nido.
Un nido con due stanze, l'hai sottolineato molto bene perché hai le radici qua, quindi penso ci saranno delle persone che verranno a trovarti, perché a differenza dell'altro posto in cui eri, Alesund, dove più diciamo difficilmente si poteva far arrivare, non è un luogo turistico, ecco, tu non potevi portare nessuno perché è solo una base per la scienza,
esatto.
In questo caso quella stanza lì penso che sarà occupata da tante persone.
Persona sarà mia mamma che mi accompagna e viene su con me per il trasloco.
Lei come ha preso questa notizia?
Mi sembra bene, lei è sempre stata molto supportiva e ha sempre capito quanto per me è importante l'Artico e finalmente potrà venire con me a vedere e magari a capire esattamente sulla sua pelle che cosa vuol dire per me vivere su.
Io con queste parole ti saluto, ti ringrazio per essere passata a casa svizzera.
Grazie mille.
E chi lo sa, io spero che ti... potrai ospitarci virtualmente con Casa Svizzera.
Mi
una
farebbe
mattina.
Piacere.
Bellissimo, ci sveglieremo lassù in quella casa con la vista sull'alba, sul fiordo magari anche.
Vedremo.
Le renne, speriamo.
Vi farò sapere la prossima volta.
Grazie Tessa.
Grazie mille a voi.
Buona giornata. Stavo pensando che la storia di Tessa Viglezio, che è venuta a raccontare qua a Casa Svizzera, sarà in futuro negli archivi della RSI, nel senso che tutto quello che noi adesso raccontiamo poi fa parte della storia, che poi è solo una storia, tutta collegata. Tutto questo per dirvi che quando stavo pensando come raccontarvi il fatto che arriverà la mostra che si chiama Una Storia al Caseificio del Gottardo d'Airolo da lunedì, ecco, stavo proprio pensando quanto sia bello che si conservino, come parlavamo prima dei semi alle Svalbard, ecco, è importante che si conservi la nostra storia perché poi capiamo anche chi siamo, cosa facciamo, dove andiamo. Io direi che adesso andiamo dietro a uno scatto che fa parte della mostra, che attualmente si trova ancora a Locarno, al Palacinema, potete vederla fino a domenica, poi da lunedì appunto sarà al Caseificio del Gottardo. Vi porto a Grono. A Grono nel 1966 è uno scatto che ci mostra una presentatrice che si chiama Masha Cantoni, lei è fra la gente ed è, diciamo, in un momento in cui sta presentando un programma, un quiz che è molto, molto importante, è stato molto importante. Chi se lo ricorda? Si chiamava Trappola Cifrata. Sentiamo cosa ci dice Ferrando dietro, Stefano Ferrando, dietro a questo scatto.
Cosa c'è di più bello e divertente del gioco? TSI e quiz, un binomio inscindibile che accompagna ore e ore di dirette e centinaia di programmi diversi. Ci vogliono però le idee, le persone giuste, i mezzi. È il 1966 quando sui quotidiani compare un piccolo trafiletto e l'annuncio di un nuovo programma, un gioco a premi, e come tale ci vogliono dei concorrenti. La televisione della Svizzera italiana metterà prossimamente in onda la Trappola Cifrata, un nuovo quiz televisivo. La partecipazione al gioco è aperta a tutte le persone che abbiano compiuto 20 anni e ai minorenni con il consenso del padre o di chi ne esercita la patria potestà. Anni 60. Il padre. I genitori, la madre, concetti ancora astratti, giuridicamente parlando. E ancora, qualsiasi materia potrà essere oggetto delle domande formulate dagli esperti della prima fase del gioco. Dalla seconda fase, il concorrente sceglierà una particolare specializzazione, purché non coincida con la specifica attività professionale del partecipante al quiz. A quel punto non resta che prendere una cartolina postale, spedirla e mettersi a ripassare storia, geografia, scienze, matematica. Come tornare a scuola, ma da qualche anno c'è anche telescuola e una mano magari arriverà proprio da quel ripasso davanti alla TV. Ad attendere in studio i concorrenti, un elegante conduttore e al suo quinto programma con la TSI. Si chiama Enzo Tortora. Non è ancora la star che inventa Portobello, ma è già uno dei volti più famosi della televisione italiana da almeno 10 anni. Anche lui non può resistere al fascino della TSI. Lì trova idee, autori, mezzi tecnici all'avanguardia e una compagna di viaggio speciale come Masha Cantoni. Tortora in studio a dirigere come un direttore d'orchestra, sempre sorridente e cordiale, in una parola rassicurante. Cantoni in esterna, una volta a San Nazaro, oppure a Grono, a Locarno, Balerna, Sorengo, in mezzo alla gente che la riconosce e, vinta la timidezza iniziale, rimane conquistata dalla sua disponibilità e bravura. Al suo microfono si alternano le autorità della città o del paese, ospiti e le persone che per una volta non fanno entrare la TV in casa propria, ma entrano direttamente in TV da piccoli ma fondamentali protagonisti. Poi il gioco. Ci siamo iscritti per questo, no? 60 minuti e le domande che si alternano, che si fanno vie più difficili e gli applausi che si sdoppiano dallo studio alla piazza in collegamento. Chi vince si sente un eroe, chi perde si consola per quell'avventura che pochi ancora possono raccontare di aver vissuto in prima persona. Sarà uno splendido viaggio in quel 1966, 15 tappe di un giro del Ticino da febbraio a dicembre, in prima serata per un'ora, il lunedì o il mercoledì, accompagnati da un fiume di domande, ma soprattutto dal sorriso garbato di Masha e Enzo.
E Stefano Ferrando ci ha parlato di un quiz che girava sulla Svizzera italiana. Anche questa mostra gira, ve l'ho detto, arriva al caseificio del Gottardo. E tra l'altro vi segnalo che venerdì, il vernissage sarà giovedì 19 febbraio alle 18.30. Iscrivetevi sul sito rsi.ch/eventi. Ci incontriamo, parliamo di quello che siamo, di quello che siamo stati e di che cosa, di quello che vogliamo, insomma, è un incontro al quale noi vi invitiamo a partecipare. Casa Svizzera torna lunedì torneremo, saremo in collegamento anche un pochino, in un certo senso tornerà anche Fabrizio Casati, ve lo dico già, perché lui sarà a fare un altro carnevale, ma ce lo racconterà, quella è un'altra storia. Buon fine settimana, adesso ci sono le notizie, a presto.
Alice, Fabrizio qua, tra montagne e cioccolato.